Ecco carissimi, siamo qui per questa quarta domenica, tempo di Quaresima. Abbiamo un Vangelo celeberrimo. Conoscete tutti quello del figlio il prodigo, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli, il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qua muoio di fame? Andrò da mio padre e dirò: Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. E si alzò e tornò da suo padre. Parola di Dio. Allora, sapete cosa mi ha colpito? Leggendo, a un certo punto disse, dunque, adesso l'ho perso il passaggio. Allora ritornò in sé. Era fuori di sé. Quando non gli davano neanche da mangiare alle carrube dei porci, ritornò in sé. Allora guardiamo un po' questa parabola. Dunque, qui abbiamo un padre e due figli. Ma di chi erano figli questi due scapestrati? Questo povero padre non aveva manco un figlio. Ne aveva due, sì, ma col cuore non lo erano proprio, perché il primo gli interessava solo l'eredità. Il secondo viveva in casa, ma non da figlio, osservava le regole, ma il padre lo considerava un padrone. E quindi abbiamo questa scena. Prima di tutto vediamo il primo figlio, il più giovane. Il più giovane. È veramente un po' disgraziato perché ha avuto la faccia tosta di chiedere al padre la parte che gli spettava e il padre non era per niente tenuto a dargliela, perché in genere l'eredità passa ai figli dopo che il padre è morto. Scriveva un autore, era quasi come augurargli la morte affinché lui potesse godersi l'eredità. E il padre gliela dà, gliela concede, nonostante non fosse tenuto a farlo. Anche perché era sicuramente minorenne questo, era il figlio più giovane e quindi non aveva né l'età né la capacità di amministrare quell'eredità, come poi si vedrà, è stato ridotto al lastrico. Comunque, il figlio scapestrato, ricevuta l'eredità, parte in un paese lontano e si dà la bella vita, bella tra virgolette. E dopo un po', cosa succede? Viene la carestia in quel paese e capirete, in tempo di carestia se la passa male anche chi sta bene. Figuratevi chi ha il verde completo. Gli amici se la squagliano e il povero figliolo, pur di sopravvivere, va a pascolare i porci. Adesso che è squattrinato, non ha neanche più amici, e spera addirittura di potersi saziare delle loro carrube. Ecco che allora ritorna in sé, era fuori di sé e gli ritorna in mente la casa del padre. Fra gli ebrei c'era un detto: quando gli israeliti hanno bisogno di mangiare carrube è la volta che si convertono. Oh, vedete che anche le carrube possono essere un elemento di conversione. E così questo è ridotto proprio al punto più basso, perché andare a pascolare i porci per gli ebrei, è l'animale più immondo che ci sia. E quindi da questo punto più basso, doveva scendere fino a quel punto più basso per ritornare in sé, probabilmente. È stato fuori di sé finché non ha toccato il fondo. Toccando il fondo è tornato in sé. E così riprende la strada verso casa. Ma se leggete il testo, vedete che non c'era pentimento, nostalgia di casa, ma è stato preso per fame, lì non aveva più da mangiare. Andrò da mio padre e gli dirò, sì, si è fatto un discorsetto, ma per necessità, perché non aveva più da mangiare, ma non è che si possa evincere che fosse pentito di quello che aveva fatto, eccetera. Se non ci fosse stata la carestia che continuava a passarsela bene, probabilmente non sarebbe tornato. E riprende la strada verso casa, preso per che cosa? Preso per nostalgia, preso per pentimento? No, preso per fame. È stato preso per fame. Se avesse avuto da mangiare e da bere, sarebbe continuato a stare lì. E il padre, ricco di misericordia, lo accoglie a cuore e braccia aperti. Quindi quel che colpisce in questo brano è proprio la misericordia senza limite del padre. Non si può dire che il figlio tornasse per amore del padre o per ripentimento del suo peccato e neanche per la nostalgia di casa, perché si dice tra sé: io qui muoio di fame, mentre i salariati di mio padre hanno pane in abbondanza. Andrò e gli dirò, si è preparato un discorsetto, ma il motivo per cui tornare era di poter mangiare. E il padre lo accoglie come se niente fosse. Avevo sentito una volta una catechesi del cardinal Bifi che diceva: ma che imprudenza anche questo padre anziano, mettersi a correre, ma poteva cadere, rompersi un osso. E infatti è caduto, ma è caduto al collo del figlio, l'ha abbracciato e ha fatto gran festa, l'anello al dito, le vesti, rivestito delle vesti, come dice il Salmo, il Signore ci ha rivestito delle vesti di salvezza, del manto della giustizia. Allora possiamo suddividere questa parabola in tre tappe. La prima tappa è che il figlio minore, lo scapestrato, si illude di avere una bella vita fuori di casa e se ne va e chiede l'eredità e se ne va. La seconda tappa è che ritorna in sé, era fuori di sé, non solo fuori di casa, ma era fuori di sé. Ritorna in sé. E vede che lì è per niente bella vita. La bella vita era a casa di suo padre. Però fa tutto un calcolo. Torno per avere da mangiare, ma gli dirò: trattami come i tuoi salariati, non sono più degno di essere tuo figlio. E quindi si è preparato il discorsetto, ma il pentimento nel cuore non mi sembra che ci fosse. C'era la necessità di mangiare. La terza tappa sarebbe la riconciliazione, ma la riconciliazione mi sa che è unilaterale, è il padre che si riconcilia col figlio, che anzi non si è mai, non ha mai smesso di aspettarlo, ma il figlio no, non chiede perdono. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ma non chiede perdono: padre, perdonami, mi spiace. E quindi c'è sempre in primo luogo questa grande misericordia del Padre che perdona a tutto andare, perdona tutto, chiude un occhio, ne chiude tutti e due e fa festa. E poi il rovescio della medaglia di questa parabola è che a un certo punto sbuca scocciatissimo l'altro fratello che dice: questo tuo figlio che era perduto, che ha dilapidato tutto, adesso lo accogli così. Non dice questo mio fratello. Quindi non era per niente figlio, neanche questo. Io sono sempre stato in casa e non mi hai mai dato un vitello per fare festa. Adesso con questi ammazzi il vitello grasso. E il padre dice, ma tutto quello che è mio è tuo, potevi prenderlo e farti la festa. E quindi, vedete, Dio è un Dio che fa festa. E vuole... Anche per noi, forse a volte, abbiamo un po' troppo quest'idea che Dio sia un Dio severo, giudice, che punisce per la minima, il minimo sbaglio, ci aspetta, come una volta un catechista aveva chiesto ai ragazzini di commentare, di dirgli che reazione avrebbero avuto davanti al figlio scapestrato che torna. E la reazione è questa, la reazione umana è questa, che avrei dato un sacco di bastonate, ma guarda come ti sei comportato. E vedete invece, vedete come il figlio, il padre lo tratta sempre da figlio nonostante quello che abbia fatto. Ho sempre detto che i nostri peccati non cambiano la natura di Dio, lui continua a rimanere padre. E siamo noi che non siamo nuove creature. Ci sarebbe anche la bellissima seconda lettura di San Paolo domani. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Noi, per vedere il Padre così com'è, dobbiamo diventare nuove creature. Se no lo vediamo con gli occhi dell'uomo vecchio, lo vediamo severo, giudice, che punisce, che ci aspetta al varco. E vedendo questi due, che non sono per niente figli nell'uno nell'altro, sono solo residenti in quella casa, ma non sono figli. E mi sono chiesta, ma cosa avrebbero dovuto fare questi due figli per diventare figli? Perché non lo erano. Nel cuore non lo erano, nessuno dei due, erano solo residenti. Sapete cosa avrebbero dovuto fare? L'ho capito nella preghiera. È quello che dobbiamo fare anche noi. Avrebbero dovuto ammettere di non sentirsi figli. Padre, sono qui, ma non mi sento tuo figlio, non ti sento mio padre. Cioè, questa è la démarche che dobbiamo fare noi davanti al Signore. Davanti al Signore. Chi di noi siamo sinceri? Sente veramente Dio suo padre. Mi sa che questo mondo è un immenso orfanatrofio. Ci sentiamo tutti orfani. Ci sentiamo tutti orfani. Mentre invece, se fossimo nuove creature, avremmo l'identità divina. La nuova creatura è quella in cui scorre lo spirito di Dio, quindi avremo identità divina, la vera identità, la vera identità ci fa capire la paternità di Dio, la nuova creatura ci fa capire la paternità di Dio, se no siamo come il prodigo che voleva solo l'eredità, ma non aveva l'identità di figlio, voleva l'eredità, ma senza identità di figlio. E quindi se non ci sentiamo figli, siamo orfani. E il mondo è un immenso orfanatrofio. Dobbiamo chiedere questa consapevolezza della paternità divina, perché allora cambierebbe tutto. Se non ci sentiamo figli, siamo pieni di paure, di timori, perché siamo soli ad affrontare questa vita, questa traversata sulla barchetta della vita in un mare tempestoso, in burrasca. Poi l'altra conseguenza del non sentirsi figli è che se non ti senti figlio, hai tutto tu sulle spalle, non condividi con nessuno il peso della vita, il peso delle tribolazioni, il peso delle scelte, mentre se sei figlio ti riposi in lui, come diceva San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, è lui che fa, io sono da seguire quello che lui mi dice ed è quello che non vogliamo. Ed è quello che non vogliamo, vogliamo avere il controllo noi, tenere tutto sotto controllo. E così ci esauriamo, invece di avere l'esaudimento della preghiera, abbiamo l'esaurimento della preghiera. Preghiamo sì, ma perché sia fatta la nostra volontà, perché nessuno si mette al volante, la guida vogliamo averla noi, il primo posto sul tandem vogliamo averlo noi. Quindi dobbiamo chiedere questa grazia in questa domenica di essere noi figli. Abbiamo visto che questi due figli non lo erano per niente, ma forse non lo siamo neanche noi. Chiedere rivelazione dell'amore del Padre, sentire il cuore del Padre. Perché se no cosa sentiamo? Dentro qualcosa sentiamo, eh? Qualcuno che soffia c'è sempre, il nemico ci accusa e soffia a tutto andare. È l'accusatore per eccellenza, ci accusa. La coscienza ci dà i sensi di colpa e anche quella ci accusa. E anche quella sta mai zitta, non sta mai zitta neanche quella. E abbiamo quest'idea che di un Dio molto difficile a convincerlo ad amarci, piuttosto pronto a punirci, a giudicarci, a farcela pagare. E così figuriamoci se abbiamo riposo dentro di noi. È una guerra dentro di noi, la guerra è fuori, ma la guerra è soprattutto dentro. Siamo in guerra dentro di noi, non siamo in pace. Finché non troviamo, non scopriamo la paternità di Dio, finché non sentiamo che Dio è Padre, il riposo non c'è. C'è la lotta contro il maligno che ci accusa, contro la coscienza che ci riempie di sensi di colpa, contro, insomma, siamo un po' gli aguzzini di noi stessi. Mai basta, mai basta, mai basta, qualunque cosa faccia non va bene. Questo è il legalismo, mentre invece Gesù è venuto a rivelarci il cuore del Padre. Non siamo più nell'Antico Testamento dove c'era solo la legge data a Mosè, ve l'ho spiegato l'altra volta, la vita di Mosè, allora c'era la legge, ma poi il Padre ci ha dato suo figlio e suo figlio ha preso tutto su di sé. Noi dobbiamo abbandonarci a lui e allora vivremo veramente il riposo dell'anima, il riposo del cuore, riposeremo sul cuore del Padre, ma prima di tutto dobbiamo credere che il Padre ha un cuore, mentre invece crediamo che il Padre abbia piuttosto una bacchetta per mostrarci gli errori che facciamo, come la maestra alla lavagna. Allora è il giorno di convertirci anche noi, siamo probabilmente figli prodighi anche noi. Queste parabole Gesù le raccontava perché appena prima del passaggio che vi ho letto del Vangelo c'è scritto che c'erano i farisei, le raccontava ai farisei, voleva convertire questi farisei, perché il Vangelo inizia così, era coi pubblicani e coi peccatori. Aspetta, come comincia? In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E Gesù racconta questa parabola. C'erano i farisei, il figlio maggiore sarebbero loro, che osservavano tutte le regole a perfezione, ma non avevano un cuore da figli. E il figlio minore sarebbero i peccatori, perché Gesù mangiava con i peccatori e loro si scandalizzavano. E io mi ero fatta la domanda: ma perché Gesù a un certo punto ha detto i peccatori, i pubblicani, i peccatori vi passeranno avanti? E poi l'ho capito, ma perché si convertivano, perché cambiavano vita, mentre i farisei non hanno cambiato di una virgola, sono rimasti arroccati alle loro convinzioni, non ha riconosciuto Gesù, ma avevano veramente le fette di salame sugli occhi, perché quando guariva di sabato, che so, quando ha guarito il paralitico, gli disse: prendi il tuo lettuccio e vai a casa. Ora, Insomma, il prodigio era che un paralitico che non camminava si è messo in piedi sulle sue gambe. I farisei cosa hanno visto? Ha preso il suo lettuccio in giorno di sabato. Ma di che? Erano fuori di sé anche questi, per non vedere la verità, per non vedere l'evidenza, eh? Allora chiediamo al Signore di darci rivelazione del suo amore di padre, di poter riposare sul cuore del padre, di avere consapevolezza della paternità divina, che non siamo orfani. Chiediamo in questa domenica di non sentirci più orfani, di sentire che abbiamo un padre che veglia su di noi, che si occupa di noi, come diceva Sant'Anselmo in una frase bellissima: ridonati a noi, Signore, perché possiamo stare bene mentre stiamo così male senza di te. Abbi pietà delle nostre fatiche, dei nostri sforzi. Aiutaci, aiutaci. Per star bene dobbiamo sentire che Dio è nostro Padre e appoggiarci sul cuore del Padre, se no stiamo veramente male. E poi dobbiamo chiedere questa nuova nascita, perché è così che riconosceremo il Padre. Avremo in noi il suo spirito, quindi è col suo spirito dentro di noi che lo riconosciamo come Padre. Perché se abbiamo un altro spirito dentro di noi, lo riconosciamo per quel che non è: giudice, severo, intransigente. E ci fa più paura che ci fa paura come Adamo, dopo che aveva peccato, ha avuto addirittura paura di Dio. È il colmo. L'unico che ci fa del bene, che ci benefica, che ci accoglie a cuore aperto, e noi lo fuggiamo. Fuggiamo l'unico che ci farebbe del bene e andiamo dietro a quelli che ci bastonano, che ci trattano male. Quindi. E poi l'altra lezione che viene fuori da questa parabola è che il Signore sa sfruttare con estrema maestria le intenzioni storte. Il figlio, il prodigo, non aveva nessuna intenzione dritta per ritornare al padre, era preso per fame, non aveva più da mangiare. Ma quanti nel Vangelo si avvicinavano a Gesù con intenzioni non proprio rette. E Gesù li coglie al volo. La samaritana al pozzo va per prendere acqua e Gesù le parla dell'acqua viva. Zaccheo era salito sul sicomoro per curiosità, per vedere chi era questo Gesù che passava, e Gesù lo salva quel giorno stesso. Quindi le nostre intenzioni storte il Signore le usa, sapete in che modo? Le usa come guardarai, perché non andiamo ancora più fuori di sé come il prodigo. Lo ha fatto tornare, l'intenzione non era dritta, ma intanto l'ha fatto tornare dal Padre. Quindi al Padre basta che torniamo, anche se l'intenzione non è proprio giusta. Lui ci accoglie a cuore a braccia aperti. Lui non pretende da noi la perfezione fin dall'inizio, la retta intenzione fin dall'inizio. Quello è un punto di arrivo, mica un punto di partenza. Ci vuole tutta una vita per arrivare lì. Ma lui ha pazienza, è la pazienza di Dio inesauribile, e quindi ci aspetta, ci aspetta, ci aspetta, come aspettava il figlio il prodigo, e anzi, come ci vede da lontano, ci viene incontro sulla via, ci tende la mano, ci rialza, ci mette l'anello al dito e ci riveste delle vesti di salvezza. Allora chiediamo al Signore questa grazia in questa domenica. E come vitamina spirituale vi do questa: come funziona il cuore? Il cuore è come un paracadute, funziona solo se lo apri. Mi raccomando, aprite il paracadute, se no andate a sfracellarvi da qualche parte. Il cuore funziona solo se è aperto. Allora chiediamo al Signore di aprire il cuore, che Lui possa riversare in noi tutto il suo amore, amore di Padre, affinché noi non ci sentiamo più Orfani, ma figli e figli prediletti e figli coccolati addirittura dalla bontà del padre. Ecco, carissimi, allora se avete bisogno di chiarimenti, di domande, eccetera, il numero è 338 75 53 847. Lo ripeto perché dicono che lo do troppo veloce. 338 75 53 847, e poi c'è il sito www.incamminocongesu.org. E ciao a tutti da Vilma.